Credo veramente che stiamo assistendo a qualcosa di meraviglioso. Beati gli occhi di quelli che possono vedere queste cose. Beati gli occhi di quelli che possono veramente partecipare a questo risveglio particolare che si sta preparando nella Chiesa. Beati i nostri occhi, questa mattina, se vedono nel regno spirituale, se vedono questo tesoro glorioso che lo Spirito Santo ci vuole mostrare, ci vuole fare utilizzare per la nostra vita, per la nostra vera libertà. Ricordate, ieri parlavamo del fatto che Gesù insisteva tantissimo sul fatto che Lui stava andando via, stava finendo il suo ministerio terreno, però avrebbe mandato un altro consolatore, un consolatore dello stesso tipo di Lui. Disse tante volte: non vi preoccupate, non vi lascerò orfani, per il momento sembra così, ma poi io rivivrò attraverso lo Spirito Santo nelle vite di ognuno di voi. Ed è meraviglioso comprendere che se noi ci sentiamo soli, tante volte diciamo: ah, forse avrei voluto essere ai tempi di Gesù, ma forse i discepoli non ti avrebbero fatto avvicinare a Lui, come tante volte non volevano che i bambini si avvicinassero, cercavano di proteggerlo a loro verso. Allora Lui era nel fisico, una presenza fisica, oltre che spirituale, meravigliosa. Ma oggi noi siamo in una posizione, per assurdo, migliore, perché Dio è spirito e oggi possiamo accostarci a Lui in qualunque momento, in qualunque punto, in qualunque posto ci troviamo. Lo Spirito Santo è pronto a conferirci tutta la potenza, tutta la libertà, tutta la grazia, tutte le capacità meravigliose che c'erano in Cristo, ce le può conferire. Ecco perché non siamo soli, ecco perché non siamo abbandonati, ecco perché su quella croce non c'era la fine di un sogno, ma anzi c'era l'inizio di una epoca, di un'era, l'era della grazia, l'era della libertà, di cui lo Spirito Santo sarebbe stato dispensatore nella nostra vita. E Gesù in tante parti, nel Vangelo di Giovanni soprattutto, parla di questa realtà, anche come dice nel capitolo 15. Ieri dicevamo che Gesù disse: lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo annunzierà. Ancora nel capitolo 15, verso 26, dice: ma quando sarà venuto il Consolatore, che io manderò, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità, che procede dal Padre, egli, cioè lo Spirito, testimonierà di me. Lo Spirito Santo testimonierà di Cristo, dell'opera di Cristo, di quello che è Cristo. Lo Spirito Santo avrà la possibilità veramente di darci un ritratto reale di chi è Cristo, un ritratto che supera tutti i nostri pensieri, tutte le nostre immagini. Sapete, ognuno di noi si costruisce delle immagini mentali, ognuno si dipinge come i discepoli facevano con Cristo, ognuno se lo immaginava in una maniera diversa e poi magari Gesù li deludeva perché loro si erano fatti un'idea, qualcuno pensava che lo dovessero fare il re e quando lui rifiutò dice: ah, ce la potevamo passare tutti bene, e invece questo Gesù non capisce niente, non vuole fare il re. Molti si facevano delle immagini mentali, umane, secondo i loro bisogni, secondo le loro aspettative, ma solo lo Spirito Santo, abbiamo visto, ci può trasmettere realmente, ci può ritrarre Cristo, ci può fare vedere realmente chi è Cristo nella sua pienezza di Deità, nella sua grandezza, nel suo essere vero uomo e vero Dio. Solo lo Spirito Santo ci può rivelare questo, tant'è vero che nessuno poi può dire Gesù è il Signore se non attraverso quest'opera di rivelazione dello Spirito Santo. Se lo diciamo semplicemente come un concetto mentale, come un concetto tradizionale, come un concetto imparato solamente sui libri di catechismo o su altri libri, non servirà a niente, ma lo Spirito Santo ce lo vuole fare dire dal di dentro come una realtà viva, meravigliosa. Lui solo ci può dare la rivelazione di chi è Cristo e ci può testimoniare di Cristo e ci può guidare alla scoperta di questa nuova natura, abbiamo detto ieri, che è dentro di noi a immagine di Cristo. Solo lo Spirito Santo ti può presentare chi veramente sei diventato in Cristo. Solo Lui ti può mostrare la tua vera identità. E ancora in questa parte dice: ma quando verrà lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E poi: e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Cosa vuole dire questo? Potrebbe essere stato un principio solamente di che cosa? Forse parlava al principio del suo ministero terreno, ma io credo che quello che Gesù voleva dire, cioè che nella nuova natura che Lui ci ha dato, è come se noi fossimo esistiti sempre in Cristo. Questa nuova nascita, questa nuova natura, questa nuova identità che attraverso lo Spirito Santo verrà nella tua vita, è qualche cosa che ti unisce a Cristo nell'eternità dei secoli, è qualche cosa che è già eterno, che è sempre esistita, perché è la vita di Cristo e che viene dentro di te. Ecco perché verrà in te e tu potrai rendere testimonianza, perché sei stato con Cristo fin dal principio, cioè potrai scoprire questi principi di vita eterna, spirituale, che Lui ha messo in te e che ti faranno esprimere proprio la vita di Cristo nella tua vita di ogni giorno. Dicevo quindi che attraverso la parola predicata per lo Spirito Santo possiamo scoprire la nostra nuova identità e in proporzione alla nostra fede possiamo camminare secondo questa rivelazione. Dicevo ieri che lo Spirito Santo ci rivela questi frutti, ci fa vedere che dentro di noi c'è questa libertà, questa grazia meravigliosa, e noi aderiamo con la fede a questa rivelazione, crediamo e possiamo imparare a camminare per lo Spirito. In cui camminare per lo Spirito non significa solamente camminare attraverso lo Spirito Santo. Sì, significa camminare guidati dallo Spirito Santo, ma significa camminare guidati dalla nuova identità che lo Spirito Santo sta illuminando dentro di noi. Cioè, come a dire, cioè che lo Spirito Santo non è qualcuno che ci guida semplicemente, come a dire, noi restiamo sempre nei nostri problemi, nelle nostre paure, nelle nostre angosce, nelle nostre difficoltà, e diciamo, vabbè, Spirito Santo, guidami. Ma lo Spirito Santo ci guida anche illuminando dentro di noi questa nuova identità e facendo sì che noi possiamo camminare, anziché spinti dalle tendenze della carne, spinti dalla nostra nuova identità, dal nostro essere nuovo, da questa nuova natura che Dio ci ha donata in Cristo Gesù, da questo cuore nuovo che la Scrittura ci rivela ha delle inclinazioni, cioè ha degli atteggiamenti diversi dalla nostra vecchia natura, ha delle spinte diverse. Dicevamo ieri che in questo cuore nuovo che Dio ci ha dato c'è la potenzialità di mettere in pratica tutta la legge, di amare, di perdonare, di gioire. In questa nuova identità che Dio ci ha dato ci sono tutte queste caratteristiche. Quindi lo Spirito Santo ti aiuterà non solo nel senso di guida, non solo nel senso di guarigione, non solo, ma soprattutto nel illuminare dentro di te questo nuovo territorio, questa terra promessa interiore, come la vuoi chiamare, in maniera tale che attraverso la tua fede tu potrai camminare secondo questa nuova identità, comincerai a camminare secondo le spinte, più che della tua carne, le spinte del tuo spirito nuovo, del tuo spirito regenerato, dove lo Spirito Santo è abbracciato in una unità indissolubile. Sapete, è come se lo Spirito Santo, potessimo dipingerlo così, è abbracciato, non con la nostra mente, non avrebbe molta sintonia, ma è abbracciato col nostro spirito nuovo, con questo cuore nuovo che Dio ci ha dato. Lo Spirito Santo è abbracciato col nostro spirito, lo Spirito Santo comunica continuamente col nostro spirito. Il problema è che noi abbiamo bisogno di sintonizzarci, di scoprire, di vedere questa realtà e di poterla esprimere e di poter camminare secondo questa libertà meravigliosa che Dio ha messo in noi. Dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la vera libertà. E questa libertà è una realtà interiore, Gesù lo espresse sempre, abbiamo bisogno di scoprirla, di conoscerla e di cominciare a camminare secondo le inclinazioni, secondo le attitudini, secondo le spinte nuove che Dio ha messo nella nostra nuova identità. E allora, miracolosamente, avverrà quello che l'Apostolo Paolo dice ai Galati: camminate per lo Spirito, attraverso lo Spirito, e non adempirete, cioè non sarete costretti a soddisfare gli stimoli che vi vengono continuamente dalla vostra carne. Cerchiamo un po' di capire questo concetto. Questo ci riporta alla triplice natura dell'uomo, spirito, anima, nel senso di mente e corpo, e ci fa capire che il conflitto fondamentale non è tra lo Spirito Santo e la carne, ma è tra il nostro spirito, dove lo Spirito Santo abita, tra la nostra nuova natura e quella tendenza che fino all'ultimo permarrà nella nostra, e nel nostro essere corporeo, cioè quelle tendenze negative, gelosie, contese, ire e così via, che permarranno fino alla fine. E il miracolo non è di non sentire questi stimoli, ma il miracolo è, l'abbiamo sottolineato, che la nostra mente, rinnovandosi, non adempirà più questi desideri, cioè queste spinte negative potranno venirti sempre, ma se la tua mente ha cominciato a rinnovarsi, ha cominciato a riflettere questa nuova identità spirituale, allora saranno solamente delle spinte che non troveranno un'adesione mentale, non troveranno una compartecipazione mentale, ma saranno solamente degli stimoli che tranquillamente potrai superare. Ti verrà per un momento di risentire, ma quella guarigione interiore che è avvenuta in te, quel rinnovamento mentale, farà sì che tu magari sul momento sarai un attimo arrabbiato, ma subito dopo sentirai la gioia, sentirai la potenza del perdono, perché hai scoperto che dentro il tuo spirito, dentro la tua nuova identità, c'è questa capacità, questa potenzialità di camminare per una vita di libertà, di amore, di pace. E quindi quegli attacchi che prima ti avrebbero messo in uno stato di frustrazione, in uno stato di depressione, in uno stato di amarezza, in uno stato di vendetta, per cui poi magari sembrava che tu potevi perdonare, ma in realtà si sviluppavano tanti risentimenti nella tua vita, man mano che tu scopri questa nuova natura spirituale, in una maniera miracolosa tu potrai perdonare, in una maniera miracolosa potrai cominciare a fare funzionare questi frutti meravigliosi del tuo spirito, cioè la tua nuova identità, e questi frutti porteranno a esprimere nella tua vita sempre di più la vita di Cristo. Questo è molto importante, fratelli, lo abbiamo sottolineato, il miracolo non è non sentire le spinte della carne, ma il miracolo è non essere costretti ad adempierle, cioè a portare a compimento quegli stimoli che fino alla fine della tua vita sentirai. E infatti il pericolo è quando uno non li sente, dice per me, cioè nel senso che dice: io non ho problemi, non ho tentazioni, non ho stimoli carnali. No, purtroppo noi non siamo più nella carne, ci ricorda l'apostolo Paolo, ma abbiamo la carne. Cioè non siamo più nella carne, non siamo solamente degli esseri carnali, perché dentro il nostro corpo, dentro questa natura non rigenerata ancora, perché noi aspettiamo un nuovo corpo, Dio è venuto a mettere il suo spirito, Dio è venuto a mettere una nuova identità, però ce la portiamo ancora appresso la carne, con tutte le sue tendenze, ci portiamo ancora appresso questo corpo con tutte le sue tendenze non redente. E infatti, quando l'apostolo Paolo parlerà del corpo, dice che noi gemiamo in questa tenda, ci sentiamo come accampati in un posto che non è il nostro, perché Dio ci ha fatto vedere una reggia meravigliosa, ci ha fatto vedere il posto dove Lui ci ha destinato, però in qualche modo per ora abitiamo nel nostro corpo, cioè in qualche cosa che è una tenda, e aspettiamo la redenzione, la adozione, aspettiamo la salvezza del nostro corpo, la salvezza dello spirito l'abbiamo creduta, l'abbiamo ricevuta, la salvezza della nostra mente si sta sviluppando man mano che cresciamo nella fede attraverso una santificazione, ma il nostro corpo, aspettiamo un corpo nuovo, un corpo glorioso, incorruttibile, spirituale. Ecco perché fino alla fine, fino a che avremo questo corpo, le tendenze della carne cercheranno di operare in noi, ed il miracolo invece sarà quello di non essere costretti a soddisfare queste spinte. Perché? Perché la tua nuova natura comincerà a prendere piede nella tua vita, la natura di pace. Ora vedremo questi frutti, li vedremo in una maniera un po' più approfondita, vedremo un po' di dipingerli, di vedere veramente questi tesori gloriosi che Dio ha messo in te. Tu dirai: ma come, in me che non sopporto nessuno, in me che sono incapace, in me che sono nevrotico, in me che sono depresso, in me veramente che non voglio comunicare con nessuno? Sì, in te Dio ha messo questi frutti, e se tu lasci che lo Spirito Santo proprio te li mostri, e se tu puoi credere, questi stessi frutti meravigliosi verranno da te, persona debole, fragile, incapace. Anzi, vi dirò che Dio ha scelto proprio le persone deboli, fragili e incapaci, proprio perché avessero bisogno per forza di scoprire questi frutti, perché gli altri, che si sentono chissà che cosa, in realtà è come se non pensassero di avere bisogno di Dio. Cioè dicono Dio, Dio, però io sono forte, Dio, Dio, io come sono in grado di fare le cose. Ma quando veramente arriviamo all'esaurimento delle nostre energie, allora a quel punto possiamo realmente essere grati a Dio perché Lui, in una persona debole, ha messo invece dei tesori, e quando scopriremo e quando scopriamo questi tesori, la gloria andrà solo a Dio, la riconoscenza andrà solo a Dio. Non potrai dire ce l'ho fatta, sono forte. No, potrai dire è un miracolo, Signore, che di una persona così debole, così incapace, cioè tu ne hai fatto qualcosa di meraviglioso, e che man mano che io sto credendo in questo tesoro che tu hai messo in me, questo tesoro mi sta trasformando, questa gloria che tu hai messo dentro di me, vaso di terra, mi sta trasformando. E la gratitudine e la riconoscenza e la lode andrà solamente a Dio. Ecco, e Dio è geloso di questo, della sua santità, della sua gloria. Dio è geloso, cioè perché Lui sa veramente quello che vale, e quindi soffre quando vede tante persone che anziché attingere a questo deposito meraviglioso in cui lo Spirito Santo ti vuole guidare, attingono a tante altre energie e poi alla fine non ce la fanno più, portano tante maschere e alla fine devono buttare giù la maschera, cercano di fare tante cose con i loro sforzi e poi alla fine si ritirano, quando Dio sta dicendo che dentro ognuno di noi ci sono queste risorse. Abbiamo bisogno di lasciarci guidare, dicevo, dallo Spirito Santo, abbiamo bisogno di credere per vedere questa gloria di Dio manifestata anche all'esterno della nostra vita. Dicevo, questo è il progetto di Dio, questo è il progetto della trasformazione, e dicevo, la nostra mente è come se si trovasse quindi in una specie di in mezzo a questo conflitto. La nostra mente, immaginate, la nostra personalità con tutti i suoi traumi, con tutti i suoi atteggiamenti, con tutte le sue stranezze, si trova un poco in mezzo a questo conflitto tra il nostro spirito nuovo e la nostra carne, invece, che vuole sempre dettare legge, che l'ha dettata forse fino a un punto della nostra vita, perché non comprendevamo questa nuova nascita. E quindi fino a quel momento la carne aveva dominato la nostra mente, aveva segnato la nostra mente. Qualcuno potrebbe dire, ma la mia non l'ha segnato, ma non l'ha segnato forse a livello cosciente. Ci sono tante persone che apparentemente non hanno avuto mai problemi, ma poi andiamo a scavare e troviamo nelle loro emozioni tante ferite, tanti traumi, tante cose assurde. Ecco perché in ogni persona che non è nata veramente da Dio, che non è nata di nuovo, che non ha una vera conversione, troveremo delle emozioni malate, troveremo delle ferite emotive, troveremo dei ricordi penosi, anche se questa persona ha cercato di ignorarli. Ma quando attraverso lo Spirito Santo viene questa nuova vita in te, e allora là inizia una vera possibilità di cambiamento, non un'altra maschera, non un'altra realtà esteriore, una realtà fittizia, solamente di finzione, non serve a niente, perché purtroppo siamo abituati a fingere fin dall'inizio, tante volte facciamo fingere anche gli altri senza rendercene conto, cioè cominciamo a trasmettergli delle realtà illusorie, per cui poi quello che le persone fanno, quello che noi facciamo, non corrisponde più a quello che siamo veramente. Ma Dio mette una realtà in noi, mette una vera identità, mette uno spirito nuovo, e attraverso lo Spirito Santo ci porta a una vita di realtà, non di finzione, dove se veramente dico ti amo, è un sentimento che viene dal mio cuore, dal mio spirito, non lo sto dicendo perché mi hanno insegnato che bisogna essere gentili secondo il Galateo, secondo la morale, e quindi anche se di dentro ti sto odiando, ti dico lo stesso ti amo. Non è questo il miracolo, questo non ci vuole nessun miracolo. Per fare una cosa del genere, per recitare, per fingere, non ci vuole nessun miracolo, ma per amare veramente, per essere pazienti veramente, per essere gioiosi veramente, per essere liberi veramente, Abbiamo bisogno di vedere questo miracolo, abbiamo bisogno di scoprire questa potenza di cambiamento dentro le nostre vite, dentro il nostro spirito. Leggiamo un attimo in Romani, capitolo 8, come viene risolto questo conflitto tremendo tra quello che Paolo voleva essere. Se vedete tutto il capitolo 7 è proprio espressione di questo conflitto di Paolo di fronte alla legge di Dio, cioè lui voleva con la sua mente, riconosceva che la legge era giusta e buona, però vedeva che dentro di lui c'era questo cuore malvagio, c'era questa natura vecchia che lo portava a fare quello che lui non avrebbe voluto fare, cioè che lo costringeva a fare le cose che lui non voleva perché riconosceva che erano sbagliate. E fino a che noi cercheremo di cambiare solamente cercando di imporci il cambiamento, cercando di dire devo fare questo perché è giusto fare così, noi non abbiamo la garanzia di poter cambiare veramente. E tante persone si scoraggiano nel loro cammino perché stanno cercando di santificarsi con i loro sforzi, stanno cercando di procedere nel cammino cristiano con i loro sforzi. C'era qualcuno che faceva un esempio grazioso in tema di macchine, come se realmente una persona molto importante, o possiamo anche dire Dio, avesse regalato a un suo figliolo una Ferrari, una macchina molto bella, molto potente, una Ferrari, chiamiamola salvezza, e questo uomo era contento, se la lucidava ogni mattina, era proprio contentissimo di come veramente questo Signore, questo Dio, era stato così grande verso di lui per dargli questo dono meraviglioso di questa macchina bellissima che lui aveva sempre sognato, aveva desiderato. Però che cosa succedeva? Che qualcuno poi lo vide, cioè che sì, la puliva, la lucidava e poi faceva della fatica enorme perché la spingeva fortemente ogni volta cercando di farla camminare. E qualcuno a un certo punto lo fermò e gli disse, ma guarda che, sì, dice, è bellissima questa macchina, è una cosa meravigliosa, me l'ha data mio padre, me l'ha data gratuitamente, non ho fatto niente per averla, però stava sudando 7 fatiche, 7 camicie per cercare di spingerla, non sapeva che ci poteva salire dentro, accenderla e cominciare a correre. Cosa significa questo esempio? Sembra un esempio stupido. Ma tante volte è lo stesso con noi, riceviamo veramente dal nostro Padre di amore questa salvezza meravigliosa, questa salvezza bellissima, questa nuova identità, questa nuova natura, e poi anziché salirci dentro, salirci sopra e cominciare a correre, cominciamo a spingerla, a cercare noi di condurre, di cercare di farla camminare, e sudiamo 7 camicie per cercare di fare funzionare questa realtà, perché non comprendiamo che dobbiamo solamente entrarci dentro, accendere il motore in senso simbolico e cominciare a camminare e cominciare a fare funzionare il motore di questa realtà meravigliosa che Dio, nella sua misericordia, nella sua grazia, ci ha voluto donare. E qua l'Apostolo Paolo, dicevo, si trova in questa circostanza difficile, cioè diceva, io vorrei adempiere la legge, ma vedo un'altra spinta che mi impedisce di farlo. E il capitolo 8 ci dà un po' la soluzione di questa sua, di questo suo conflitto, di questa incapacità di mettere in pratica la legge, e dice così, non vi è più ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ci fermiamo qua, potremmo andare avanti, è molto bello poter meditare quello che vuole esprimere l'Apostolo Paolo, ma vogliamo fermarci in questo, cioè, come a dire, la legge dello Spirito che dà vita. Troviamo ancora questa unione. Gesù diceva, le mie parole sono spirito e vita. E qui vediamo la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato. E questo è il miracolo meraviglioso. La legge dello Spirito è una legge di libertà, non è una legge esterna, dicevo, perché è
la potenzialità nuova che Dio ha messo nel tuo cuore e che lo Spirito Santo può illuminare. Ancora una volta vediamo che lo Spirito Santo è l'unico che può farci scoprire la nostra nuova vita in Cristo. Lui ci libera proprio perché non ci dà lo Spirito Santo delle leggi esterne, non ci dice devi fare così, devi fare colì, devi fare questo, ma ci dice puoi fare questo perché la potenza della vita di Cristo è stata messa in te. Quindi se tu ci credi, puoi vivere una vita di libertà, di pace, di amore. Non quindi come più un tentativo di aderire a una legge esterna. Dice la legge, dice questa, io devo cercare con tutte le mie forze. Ma Paolo pure cercava con tutte le sue forze, però era più onesto, aveva detto... Io riconosco che la legge è buona, sono io che sono un fetente, sono io che sono una cosa inutile, sono io che sono incapace, però non si era fermato a questa disperazione dello sforzo umano, ma aveva veramente compreso che nella legge dello spirito della vita c'era la liberazione dalla legge del peccato e della morte. L'unica possibilità di essere liberati dalla legge del peccato, cioè dalla impossibilità di non peccare, dalla impossibilità di non realmente seguire il vecchio uomo, è data dalla nuova vita che attraverso lo Spirito Santo viene illuminata dentro di noi. E allora quello che era impossibile alla legge diventa possibile, perché lo Spirito Santo illuminerà nella tua vita questa vita di Cristo, e questa vita di Cristo ha già la potenza di vincere il peccato, ha già vinto il peccato, perché quello che è nato in te da Dio vince il mondo, vince il peccato, vince il diavolo, ma la tua fede lo rende evidente, lo porta fuori e trasmette questa vittoria che non potevi raggiungere con i tuoi sforzi, con il tuo tentativo di santificarti, con i tuoi buoni propositi, con i tuoi discorsi, Signore, da domani ce la farò, domani non sbaglierò più e mi impegno, Signore, ti prometto che se veramente c'è, che questo non lo farò più, questo peccato, ti prego, perdonami questa volta, ti prometto che non sbaglierò più, poi sbagliamo l'ennesima volta e allora ci sentiamo in senso di colpa, in senso di condanna e non andiamo più al Signore. Mentre Lui ci vuole fare vedere che la potenza di essere diversi l'ha già messa in ognuno di noi e ci sta chiedendo di crederla e di lasciare che lo Spirito Santo ci guidi in queste potenzialità meravigliose di questo cuore nuovo. Quindi la legge si può adempiere in quelli che camminano secondo la loro natura spirituale. Cioè, se tu scopri questa natura e se tu cominci a camminare secondo questa nuova identità, la legge automaticamente si realizza. In Romani 8,4 infatti dice, parla di quell'opera che Gesù ha compiuto venendo a carne, simile a carne di uomo, e questo lo vogliamo leggere un attimo perché non so come è tradotto nella vostra versione, ma qua è espresso molto chiaramente, lo vuoi leggere un attimo da te? Dal 3, sì, il 3 e il 4.
Per togliere il peccato, Dio ha mandato suo figlio in una condizione simile alla nostra, di uomini peccatori, e ha condannato il peccato, In questo modo, Dio ha compiuto quel che la legge di Mosè non poteva ottenere a causa della debolezza umana. E noi ora possiamo adempiere quel che la legge comanda, e lo possiamo perché non viviamo più nella nostra debolezza, ma siamo fortificati dallo Spirito.
Questo è già chiaro, ma voglio leggere ancora questa versione, dal capitolo 8, dal verso 1 direttamente, così proprio lo Spirito Santo ci può dare proprio il pieno importo di questa rivelazione. Dice così: ma ora non c'è più condanna per quelli che appartengono a Gesù Cristo, perché la potenza dello Spirito Santo che dà la vita, e questa potenza è mia in Cristo, tra parentesi, mi ha liberato dal potere del peccato e dalla morte. Conoscere i comandamenti di Dio non ci libera dalla morsa del peccato, perché in realtà non li osserviamo né possiamo osservarli, ma Dio ha attuato un piano differente per salvarci. Ha mandato il proprio figlio in un corpo umano del tutto simile al nostro, con l'unica differenza che il nostro è pieno di peccato. Gesù, dando se stesso in sacrificio per i nostri peccati, ha distrutto il dominio che il male aveva su di noi. Così ora, se diamo ascolto allo Spirito Santo, possiamo ubbidire alle leggi di Dio, perché non siamo condizionati dalla vecchia natura corrotta che era dentro di noi. Vedete com'è chiaro? Cioè, ora che abbiamo ricevuto questa vita nuova, che lo Spirito Santo ci può condurre a questa rivelazione di questa vita nuova, non siamo più costretti ad adempiere i desideri della carne. E questo è un cammino naturalmente progressivo, è un cammino di guarigione, non è una cosa istantanea, ma abbiamo bisogno di comprendere questa realtà in maniera chiara, in maniera precisa, per non cadere nelle trappole in cui solitamente cadiamo. Cioè, noi purtroppo nella nostra crescita delle immagini di noi stessi secondo la carne, cioè secondo i quadri, secondo i riflessi che ci dava la nostra mente influenzata dalla carne. Ognuno di noi si è creato un'immagine ed è difficile conoscerci in una nuova versione, conoscerci in una nuova dimensione. Di solito siamo troppo legati all'immagine che ci siamo creati di noi stessi o che gli altri ci hanno proiettato. Per cui per una persona che si sente, per esempio, fallita, inutile, è difficile cominciare a comprendere che Dio invece la vede libera, meravigliosa, perfetta. Ha bisogno realmente che questo messaggio cominci a penetrare, a penetrare, a penetrare, fino a creare una consapevolezza che non è più mentale, ma prima di tutto è spirituale. Perché se noi ci affidiamo alle nostre menti, ci sarà sempre un continuo oscillare, dicevamo ieri, ci sarà sempre una continua crisi, e tu non comprenderai realmente questa libertà, questa vita nuova che Dio ha messo in te. Ma se tu ti lasci guidare dallo Spirito Santo a questa consapevolezza nuova, tu comincerai ad avere una consapevolezza di pace, di libertà, di identità nuova, che ti proteggerà tantissimo, fratello, sorella. Cioè, non è che ti protegge perché tu ogni momento che ti verrà un pensiero negativo comincerai a lottare, via pensiero, vai via, vai qua, vai là, no! È una consapevolezza che ti protegge già di dentro e fa sì che i pensieri che prima ti venivano e tu li prendevi troppo in considerazione perché pensavi che fossero tuoi veramente, pensieri strani, pensieri di angoscia, di paura, di depressione, di violenza, tu capirai che non vanno presi troppo sul serio, perché quello che Dio ha fatto è più reale, e in qualche modo comincerai a sorridere di questi pensieri strani forse che ti vengono, comincerai a ignorarli, ma non con una lotta tremenda di chi in fondo ha paura veramente che sono suoi e quindi deve continuare proprio a rinviarli continuamente, perché si spaventa veramente che si possano attuare queste cose. Ma chi ha cominciato ad avere una consapevolezza di fede, c'è una consapevolezza interiore che ti proteggerà. È come se qualcuno ti volesse chiamare con un altro nome. Abbiamo fatto spesso questo esempio, che non è il tuo. Tu ti chiami Giuseppe, ti chiami Maria. Se qualcuno ti chiama Roberto o Alessandra, tu per un momento forse dici sì, ma forse sta chiamando me, ma poi appena senti meglio il nome, dice no, non sta chiamando me. Ed è così, quando il male ti chiamerà, quando i pensieri più assurdi ti chiameranno quasi a dire presentati, preoccupati, angosciati, risenti, amareggiati, quando ti chiameranno con questi nomi, tu per un momento dirai ma forse è il mio nome, e poi dirai no, io ho un nuovo nome in Cristo, io ho una nuova identità, io sono un essere nuovo. Non ho bisogno di essere condizionato da queste chiamate, da queste realtà che vorrebbero assorbirmi e trascinarmi nuovamente nella paura, nell'angoscia, nella distruzione, nel risentimento. Ma perché? Perché hai acquistato consapevolezza nel tuo vero nome. Allora quando qualcuno ti chiamerà con un nome falso, con un nome che non è il tuo, non aderirai. E questo quindi è un processo spirituale per cui veramente diventiamo sempre meno coinvolgibili dalla distruttività del nostro sistema, dalla distruttività della nostra mente, che anzi, gradualmente, quando noi abbiamo acquistato questa consapevolezza, comincerà a trasformarsi, comincerà a rinnovarsi, comincerà a riflettere questo equilibrio spirituale profondo.
Quindi ricordiamolo questo, lo sottolineiamo e poi concludiamo questo studio, questo primo studio. Nella nostra carne, fratelli, nei nostri modelli, nelle nostre immagini mentali, non troveremo niente di buono, solamente delle motivazioni impure. Tante persone hanno avuto questa concezione di valorizzare quello che loro conoscevano. Quello che loro conoscevano era solamente la loro carne e la loro mente. E hanno cercato di abbellirle, di addomesticarle, di cercare di dipingerle. Ma in realtà, senza Cristo, la nostra mente e la nostra carne producono solamente delle realtà negative e che condizionano in una maniera o in un'altra la nostra vita. E Paolo dice molto chiaramente in Romani, sempre in questo capitolo, parla di quello che ha in animo la carne, dice al verso 6, mi pare, sì, al verso 5, perché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne. Quelli che sono secondo la carne hanno l'animo, le loro inclinazioni, le loro motivazioni non possono essere che carnali. Cioè, voi vedrete tante persone che apparentemente hanno delle bellissime motivazioni, e questo non solamente nel campo dei rapporti interpersonali, dei rapporti con altre famiglie, dei rapporti sociali, nei rapporti politici. Vedete tante persone che sembrano motivate da un grande desiderio all'esterno di aiutare il proprio prossimo, di preoccuparsi veramente degli altri, ma fino a che sono nella carne, cioè fino a che questa motivazione sta nascendo solamente dalla loro carne e dalla loro mente, in realtà scoprirete poi che ci sono motivazioni non pulite, motivazioni non reali. Tant'è vero che sono tutti buoni a parlare quando si tratta di fare teoria, ma poi quando qualcuno ha il potere, ha il governo in generale, voi sapete che purtroppo cade nelle stesse trappole che ha criticato nei suoi predecessori. E questo perché? Perché vogliamo fare il bene con la mente, diciamo questo, voglio fare questo, voglio veramente aiutarti, voglio veramente il tuo bene, lo possiamo dire teoricamente, ma fino a che non scopriamo veramente questa sorgente alternativa della vita di Cristo in noi, fratelli cari, il bene non lo faremo perché la natura dell'egoismo prevarrà e alla fine ci accorgeremo che quello che erano i nostri ideali, le nostre utopie, le nostre illusioni, scompariranno e ci troveremo solamente a soddisfare il nostro io. Ma chi ha ricevuto un altro io, chi ha ricevuto un'altra identità, se la tua vera identità è Cristo, e allora scoprendo Cristo soddisfarrai non le spinte del tuo egoismo, ma le spinte, le inclinazioni di questa nuova natura. Non avrai bisogno di fare tanti discorsi belli, ma direttamente la vita di Cristo ti porterà ad operare per il bene reale del tuo prossimo, ti porterà a spendere, ad essere speso per gli altri, senza bisogno di farti campagne elettorali, senza bisogno di far vedere che tu sei così interessato al bene del tuo prossimo. Questo bene lo comincerai a esprimere nel tuo piccolo, dando anche solo un bicchiere d'acqua, ma poi, nella misura della grazia di Dio nella tua vita, lo continuerai a esprimere sempre più grandemente. Quindi, ricordiamoci che quelli che invece sono nella carne, e fino a che noi stessi, perché qua l'Apostolo Paolo parla di persone che sono proprio nella carne, quindi sono perdute, non hanno ancora Cristo, ma anche noi, che abbiamo ricevuto una nuova natura, possiamo, anziché sfruttare l'energia di questa nuova vita, continuare a camminare con gli sforzi carnali, come cercavano di fare i Galati, che avevano ricevuto la salvezza, la grazia, lo Spirito Santo, avevano cominciato con lo Spirito e stavano cercando di raggiungere poi la perfezione con gli sforzi nuovamente umani. Ma allora stiamo attenti, perché se noi stiamo servendo Dio con energie umane, ben presto scopriremo che non solo non lo vogliamo servire, ma ci ribelleremo perfino a Dio. E ci sono tanti credenti che per la morale che hanno ricevuto, per le imposizioni che si sono fatte, hanno cominciato a essere molto altruisti, hanno cominciato a fare un sacco di cose, hanno cominciato a impegnarsi, però lo stavano facendo in un'energia umana, in un'energia carnale, e a un certo punto è arrivato un momento di crisi in cui si sono ribellati, se la sono presi pure con Dio, perché in realtà stavano seguendo solamente delle energie, delle spinte che erano umane,
Tant'è vero che poi magari quando sono stati delusi da tanti, quando molti non li hanno accettati, quando quelli che loro avevano aiutati si sono rivoltati contro, a un certo punto al posto di questo altruismo è nato un odio tremendo, un rifiuto e un dire basta, non voglio più essere cristiano. Ma che lo diciamo di non voglio essere più cristiano con le mie forze, questa è una buona decisione, però possiamo essere cristiani proprio con la natura nuova che in Cristo ci è stata data, che attraverso lo Spirito Santo ci viene rivelata e che ci porterà sempre di più ad essere il buono odore di Cristo. Infatti leggiamo quest'ultimo versetto e concludiamo, sempre in Romani 8, diceva: quelli che sono nella carne, prima 5, hanno l'animo alle cose della carne. Verso 6, perché quello a cui la carne ha l'animo è morte. Tante persone, fratelli, hanno vissuto per la spinta della carne, per la spinta dell'istinto, e sapete che l'istinto, nella sua massima espressione, è un istinto di morte. Sembrerebbe strano. Voi parlate con tutte le persone che hanno vissuto solamente spinti, che hanno pensato che libertà era esprimere semplicemente quello che gli veniva di dentro, e alla fine questa specie di espressione li ha portati alla morte. Tante persone, proprio spinte solamente dalle proprie spinte istintuali, hanno quasi desiderato la morte. L'abbiamo letto tante volte nei giornali, lo leggiamo di parecchi adolescenti che, dopo aver sperimentato tutte le espressioni della loro istintualità, dello sfogo di tutta la loro rabbia, di tutte le cose, di tutti gli istinti più deleteri, alla fine sembra che siano attirati quasi, catturati dalla morte, che poi si procurano in maniera più o meno diversa. C'è chi se la procura con una distruzione progressiva nella droga, c'è chi se la procura istantaneamente attaccando un tubo al tubo di scappamento e morendo così in una maniera assurda. Ma perché? Persone che hanno dato corso alle loro tendenze istintuali, forse avevano cominciato bene, forse avevano cominciato con tante belle idee, con tanti bei sogni, con tante belle illusioni, ma non erano mai arrivate a scoprire questa libertà in Cristo, per cui seguendo solamente le spinte della loro carne, della loro mente, alla fine ciò a cui la carne ha animo è morte, e si sono trovati proprio quasi ad essere attirati dalla morte. Ci fermiamo qua. Amen.